Il leader della Lega Matteo Salvini è in viaggio verso l'Ucraina. Ieri era a Zemish, città della Polonia a pochi chilometri di distanza dal confine ucraino, dove è stato accolto dal sindaco Bakun. Fin qui tutto bene, il primo cittadino davanti ai giornalisti ha ringraziato la solidarietà dell'Italia nei confronti dell'Ucraina e dei paesi che si stanno impegnando per l'accoglienza. Poi però gela il leader della Lega quando dalla propria giacca estrae una t-shirt con la fotografia di Vladimir Putin, del tutto simile a quella indossata anni fa da Salvini a Mosca, in segno di apprezzamento verso il presidente russo. Questa è la Fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Bene, buongiorno. Oggi mercoledì 9 marzo. Oggi è un giorno particolare perché è anche il compleanno di Matteo Salvini, che dopo la figuraccia di ieri è stato inondato da meme su internet che ricordavano non solo la prima fotografia di lui con la maglietta di Putin davanti al Cremlino, ma appunto la figuraccia che gli è stata fornita dal sindaco di Presmil. Spero di pronunciarlo bene, sicuramente no, ma insomma l'avete visto tutti, il momento in cui durante la conferenza stampa ha tirato fuori dalla sua giacca questa maglietta del tutto simile a quella mostrata a Salvini anni fa appunto a Mosca, e dove veniva sfoggiata per il sostegno a Putin. Adesso improvvisamente è stato oggetto invece di una quantità innumerevole di meme che lo sfottevano. E la cosa divertente è che poi il sindaco ha rincarato la dose anche sui social, perché lui stesso ha ricondiviso i meme che sono usciti fuori ieri nel corso delle 24 ore. E devo dire che la faccia di Salvini nell'istante esatto in cui il sindaco tira fuori questa maglietta è veramente, ti si stringe quasi il cuore, perché vedi che sta per sul suo volto la valanga che lo sta per travolgere. Stefano, commentiamo questo episodio che fa molto ridere, purtroppo, nella tragicità della guerra, però fa sorridere il fatto che una cosa che tutti noi avevamo notato sulla condotta di Salvini ormai siamo abituati a innumerevoli voltafaccia, giravolta, come vogliamo chiamarli, ma questo sulla guerra è stato veramente l'apice, diciamo. Prima, quando faceva i tweet in sostegno dell'Ucraina senza mai citare Putin, poi con i vari meme della famosa maglietta che già prima di questo episodio erano diventati virali, adesso in questa conferenza stampa riprodotta migliaia di volte da tantissimi account, è stato definitivamente messo la berlina Matteo Salvini. Stefano?
Ma guarda, solidarietà prima di tutto a te, che devi nominare la città di cui è sindaco. Bakun, questo è il punto, il primo cittadino che ha deriso Salvini. Non so, guarda, aggiungere altro che noi, essendo un podcast, non possiamo mettere l'immagine, però l'immagine, cioè proprio un istante fra i tanti screenshot che ho visto, ce n'è uno proprio in cui lui, sai, proprio quando tu stai di oh mamma mia che figura di merda, scusate il francesismo, e quindi proprio lì si vede che sì, devo dire che per un attimo ho provato quasi tenerezza, empatia per quell'uomo, che non so, poi tra l'altro, ragazzi, cioè, non avete visto, cioè aveva, sembrava quelli che sono ai box, no, della Formula 1, cioè giaccone con 10.000 sponsor. E tra l'altro ammetto la mia defiance, la mia ignoranza, ma non so se fosse, come dire, sponsor voluti, retribuiti, non lo so per quale motivo, se presentano questo giubbino stile suo, appunto salviniano, e non c'erano più appunto le scritte pro Putin oppure la scritta Padania, no, quelle robe lì, ma c'erano tutti questi nomi di aziende, che tra l'altro non è che abbiano fatto una bellissima figura.
Esatto, su questo c'è un po' un giallo ancora, non si è capito se è solo un caso oppure no, anche perché sono aziende che non credo siano legate in qualche maniera a Salvini o al suo tour in Polonia, però non lo sapremo, approfondiremo su questo.
Beh, cioè, comunque aveva questa cosa abbastanza. Cioè, diciamo, è una scena grottesca. Ecco, noi siamo un podcast che era nato per leggere la politica facendo sorridere. Siccome la situazione è talmente difficile che è complicato trovare degli spunti ironici, ci ha pensato Salvini a darci un po' di argomenti. Quindi, solidarietà a Matteo, che a cui noi vogliamo bene, ringraziamo perché appunto ci dà dei materiali importanti.
Grazie.
Un commento ulteriore, ragazzi, cioè io vi consiglio di andare a vedere il video in loop e poi vabbè, tutta la memistica fantastica di queste ore. E il mio è un appello a seguire, a divertirvi, a distrarvi un attimo, perché diciamo anche in queste ore a volte dico vabbè, ok, non dobbiamo ovviamente ridimensionare quello che sta accadendo, però intanto concediamoci un sorriso. È quello di Salvini, è come dire, è un po' come LOL, è il LOL della politica. So perché ha
L'ollo
seguito.
della politica, esatto. Senti Vincent, ma questo viaggio di Salvini in definitiva, che cos'è? Perché in realtà poi cioè, questo meme, questa conferenza stampa fuori, è uscita fuori perché appunto lui ha deciso di fare questo viaggio al confine con l'Ucraina e in effetti questa città dove si è avvenuta questa conferenza stampa sta a pochi chilometri di distanza dal confine ucraino. Però in realtà lui cioè, ha annunciato questo viaggio, lo sta facendo, ma in realtà non si capisce bene a che cosa porterà. In teoria dovrebbe dare una mano per coordinare gli aiuti, gli sforzi umanitari, ma molti, ed è difficile negarlo, pensano sia semplicemente propaganda, l'ennesima mossa propagandistica di Matteo Salvini. Che ne dici?
E lui ormai da un paio d'anni, ma questo l'ha fatto da sempre, cerca lo spin, come si dice in gergo, tra insomma, gli esperti di comunicazione politica. Cerca la svolta comunicativa che possa raddrizzare un po' i sondaggi, perché i sondaggi sono impietosi con lui. Ormai non si muove dal 17%, che è la percentuale con cui l'ha portato in Parlamento nel 2018. La sua diretta concorrente, alleata Giorgia Meloni, è davanti, è accreditata di un 20-21%, dipende dalla casa di commissione dei sondaggi, e lui cerca disperatamente di... è come un pesce a cui gli sta mancando l'acqua, ecco, e quindi con gli immigrati, ci ha provato con gli in prima della guerra, ci ha provato con gli immigrati. Ci ha provato con la classica comunicazione della violenza in città, su Milano, che sono città violente, quindi polso duro contro questi violenti della città. Gli immigrati è una leva che ormai non fa più paura. Sulla pandemia, non Green Pass, ormai insomma, sembra tutto passato, sembra tutto finito. E purtroppo si è trovato dalla parte sbagliata della storia, come si suol dire, nel senso che in Italia, vabbè, abbiamo un giornalismo un po', insomma, quello che abbiamo in mano, lo sapete, no? A due o tre capitalisti, quindi soprattutto mi addolora la RAI che non ha coperto abbastanza l'evento di ieri, che girava solo su internet praticamente, nei telegiornali RAI non c'è stata menzione, almeno io ho visto RAI 1, poi mi dicono anche che su RAI 2 e su RAI 3, su RAI 2 poi non ne parliamo proprio, su RAI 3 nemmeno. È stata fatta abbastanza copertura, quindi questa cosa girava su internet. Però non è nuovo a questo genere di iniziative, no? I suoi famosi blitz, ci ricordiamo della citofonata, non so se vi ricordate quando voleva partire per la guerra l'ISIS, e ora l'Ucraina. Però c'è qualcuno che all'estero ha più memoria di noi. Intanto il giorno prima era uscito un articolo New York Times dettagliatissimo con tutti i rapporti della Lega e di Salvini con la Russia che lo inchiodava, e il giorno dopo ha trovato questo sindaco polacco che gli ha mostrato la maglietta di cui lui, ecco, tu sei fan di Putin, non ti gradiamo qui, quindi.
Esatto, cioè è stato un po' smascherato. Su quello che dici della stampa italiana, forse la copertura non è stata quella del New York Times, anche, forse anche per disponibilità, ma sicuramente qualche volta è stato ricordato queste contraddizioni del leader della Lega, e comunque laddove arriva la stampa, almeno
praticamente dal Papete in poi non ne ha azzeccata una, e ho visto che poco a poco la stampa italiana l'ha scaricato, quindi diciamo che adesso sono meno morbidi di una volta, ecco, e stanno puntando un po' su Giorgia Meloni, e questa è la situazione. Io la vedo così, ecco, sono molto, non sembro un complottista, ma in realtà non è complottismo, è conformismo di una certa stampa legata al capitalismo italiano, che guarda sempre le elezioni e i posizionamenti elettorali. E ricordiamoci che questa primavera Draghi, il nostro grandissimo Mario Draghi, alla guida dell'Italia, il governo dovrà fare 300 nomine di cariche pubbliche, partecipate, aziende di Stato, eccetera, 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 che è il primo grande incasso, soprattutto in tempi di PNRR, sono cariche e poltrone pesanti, pesantissime per il riposizionamento politico.
Bene, quindi se Salvini viene un po' travolto dalla questione Putin, amico di Putin o no, c'è qualcun altro che invece non ne subisce, diciamo, le conseguenze. Vito Petrocelli decide di non dimettersi, sembra non voler cedere la presidenza della Commissione Esteri del Senato, nonostante il patto che è stato tra virgolette infranto, su un patto di maggioranza esteso al Fratello d'Italia, quando c'è stato da votare contro la risoluzione per l'invio delle armi in Ucraina. Vito Petrocelli, Movimento 5 Stelle, è stato oggetto di diverse critiche, appunto, fuori e dentro il movimento, per appunto questa vicinanza d'opinione verso Putin, verso la Russia, però è oggetto anche di tanti articoli in queste settimane, anche se poi di fatto non ci sono grandi passi in avanti su questo senso. Mentre sempre nel Movimento 5 Stelle si parla di nuovo di cariche, ma una vicenda che risale ormai a un mese fa, ovvero quella che riguarda direttamente Giuseppe Conte. Vincent, chiedo di nuovo a te la parola per spiegarci a che punto siamo arrivati.
Punto è della storia? Sì. Siamo al punto che comunque domani e dopodomani si rivoterà, quindi si comincia da zero. L'era Conte domani inizia da zero, come se avessero spostato la data di nascita di Gesù. Quindi l'era Conte non è iniziata ad agosto 2021, quando è stato votato su Skyvote dal 90% e passa degli iscritti, ma inizia domani. Si voterà lo statuto e si rivoterà per presidente Conte. Il voto e l'esito è abbastanza scontato. Si rivoterà con
candidato unico. Quale esito vuoi che
dei ci piccoli sia? Dei piccoli, scusami Stefano, litighiamo nella seconda parte della trasmissione.
No, devo interrompere.
No, ma facciamo, spieghiamo agli ascoltatori, i nostri sempre più numerosi ascoltatori. Allora, Giuseppe Conte domani, dopodomani, riceverà di nuovo una nuova investitura attraverso la piattaforma Skyvote. Lo statuto è stato anche ulteriormente modificato, non è lo stesso che è andato al voto ad agosto, perché sono state aggiunte delle clausole che permetteranno al Movimento 5 Stelle di accedere ai famosi contributi volontari del 2 per 1000, ecco, termini tra l'altro che erano già scaduti il 30 novembre, ma che c'è un emendamento di un deputato di Coraggio Italia che li protrarrà fino al 31 marzo, quindi c'è pochissimo tempo, quindi si vota e si va avanti. I giudici di Napoli hanno respinto il ricorso che aveva fatto il Movimento 5 Stelle, quindi le nomine, secondo questi giudici, restano congelate, ma in realtà l'udienza si terrà solo il 5 aprile, quindi non è effettivo, quindi non c'è questa... Oggi la parola chiave su tutti i giornali è Conte congelato, in realtà Conte resta in carica, e poi naturalmente c'è la fronda di Enrica Sabatini, Lady Casaleggio, compagna di Davide Casaleggio, che avverte ulteriori nuove battaglie legali, anche si basa anche sul penale, avverte, perché ci sarebbe una questione legata ai dati personali. Insomma, qui si sta combattendo però a carte bollate per il corpo di un morto, perché il Movimento 5 Stelle è praticamente morto, lo tiene in vita solo la grandissima popolarità acquisita durante la pandemia, durante il lockdown, di Giuseppe Conte. Ma il Movimento 5 Stelle avrà problemi sui territori a trovare candidati nelle imminenti amministrative, ma avrà ancora più problemi a trovare candidati validi, tra virgolette, tra parentesi, anche validi dovrebbe trovarli, per le elezioni politiche fra un anno, perché sui territori ormai non ha più una rete, e i volontari dei meetup sono ormai scomparsi, hanno perso ogni speranza, perché purtroppo il messaggio politico del Movimento 5 Stelle non è né chiaro e né forte, perché se tu vuoi avere una forza politica come quella che ha avuto, diciamo, nel 2018 il Movimento 5 Stelle aveva un messaggio chiaro e forte, gli altri magari avevano i portavoti, i capi bastone forti sul territorio, il Movimento 5 Stelle aveva solo un messaggio chiaro e forte, questo messaggio non c'è più, quindi le battaglie legali stanno combattendo per un cadavere che è il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte faceva prima a fondare un nuovo partito e si faceva tutti i regolamenti come voleva lui e basta.
Bene, sulle vicende 5 Stelle torneremo quindi quando ci saranno colpi di scena in più. Invece volevo fare un ultimo commento su una cosa un po' triste che ho trovato su internet, è un po' angosciosa, però è per descrivere un po' i racconti di queste settimane, perché da un lato abbiamo riso molto e continueremo a farlo con Salvini, dall'altro ricordiamo che sullo sfondo c'è ancora una guerra che è ben lontana dall'essere risolta. E quello che ho letto era un articolo di un blogger che in realtà si occupa di innovazione, di futuro, eccetera, dove segnalava il fatto che un sito in particolare aveva avuto in questi giorni un picco di visitatori. Questo sito si chiama Nuke Map e fa una cosa molto semplice, anche se lo fa in maniera tra virgolette scientifica, nel senso che lo calcola in base ai dati raccolti nel passato o sugli studi rilasciati nei test nucleari, calcola gli effetti di una bomba sganciata su una delle città del mondo. Quindi è possibile individuare una città, scegliere la bomba che tra una lista, tra quelle diciamo purtroppo storiche, tipo quella di Nagasaki o quella di Hiroshima, e poi sganciare e vedere gli effetti che dove arrivano gli effetti, soprattutto dal punto di vista proprio geografico. È ovviamente molto inquietante. Io non volevo lasciarvi con questa immagine brutta, però ho pensato come cambiasse nell'arco di un anno, nell'arco di pochi mesi, le ansie e le paure dei singoli, no? Prima si faceva refresh in continuazione sui dati del Covid, sui dati aperti al Covid con le curve che salivano e che scendevano, adesso si va a vedere la paura del nucleare. Stefano, è una cosa, un'altra paura che ci porteremo dietro da questi anni, oppure riusciremo a fare quest'estate un'estate spensierata?
Ma molto brevemente, perché come dici tu ci sta finendo il tempo, è solo del podcast, altrimenti suona come una frase tragica, ci sta finendo il tempo. Anch'io leggevo l'aggiornamento da parte della Protezione Civile, no, delle misure in caso di nubi radioattive, e sì, diciamo, sono sprofondato un po', ammetto, un po' di sconforto, anche se io non ho vissuto Chernobyl, non la disastro di Chernobyl, cioè ero nato ma ero troppo piccolo per ricordarlo, un vago ricordo, probabilmente, ecco, in molti questa vicenda riporta alla memoria quei giorni, quei momenti drammatici che poi sono stati diventati anche anni drammatici, perché gli effetti sono stati a lungo, insomma, stati prolungati. E questo, diciamo, è l'unica cosa che mi sento di dire. E poi è l'altro, però attenzione, guardia alta, non sottovalutiamo, ma non cediamo a panico e a pillole di iodio comprate così a casaccio, magari arricchendo qualche furfante sul web, o appunto che ci propina questi medicinali poi fondamentalmente.
sul caso tra, sul, su, sui quali tra l'altro anche l'Istituto Superiore di Sanità ieri è dovuto uscire per chiarire l'inefficacia e l'inutilità di queste pillole. Ma questo su questo magari torniamo domani. Grazie per oggi, grazie Vincent, grazie Stefano, ci sentiamo domani con una nuova puntata del Fattoria Quirinale. Ciao.
Ale.
Ciao.